Il giorno 20 gennaio 2021 l'Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Basilicata ha organizzato un incontro su lavoro e pensionistica con la partecipazione del dottor Emanuele Ceccarelli e Mario Girardi, membro della direzione nazionale UICI, in qualità di esperti. I nostri soci così hanno potuto porre agli esperti varie domande su quelle che sono le problematiche inerenti a questi due importanti argomenti. Noi abbiamo raccolto un estratto di questo incontro e lo proponiamo a voi. Buon ascolto!
Allora, io volevo chiedere due cosettine. Io ho lavorato 6 anni con Enel Distribuzione, precisamente dal 98 al 2004, e dopo un anno sono stato assunto presso l'azienda sanitaria di Matera. Ora, è da un po' di anni che mi faccio il problema se devo o meno fare, come si dice, ricongiungere gli anni di Enel a questi nuovi. E poi volevo capire un attimino quali sono le condizioni, perché io ho letto un po' di cose e ci sono delle informazioni talmente vaste e frammentarie a volte su internet. Volevo capire quali sono le condizioni per un cieco attualmente per andare in pensione, ma anche se uno volesse andarci prima, per esempio, se ci sono delle... cioè se c'è la possibilità di interrompere il proprio rapporto di lavoro e se c'è un minimo di anni contributivi per andare in prepensionamento. Grazie.
Allora, riguardo così due parole in generale sulla normativa per andare in pensione, te le posso dire io, poi per la prima questione specifica che avevi chiesto lascio la parola a Emanuele. Allora, per quanto riguarda il fatto di andare per i novedenti di andare in pensione, intanto bisogna distinguere chi lavora nel pubblico e chi lavora nel settore privato. In generale, comunque, bisogna raggiungere 42 anni e 10 mesi di contribuzione, non di lavoro effettivo, di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Allora, questi 42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi si calcolano ricomprendendo anche i 4 mesi figurativi che i novedenti, ai quali i novedenti hanno diritto per ogni anno effettivamente lavorato, a meno che il lavoratore novedente sia appunto nella definizione di lavoratore non vedente, cieco assoluto, cieco parziale o ipovedente grave, cioè il vecchio decimista. Allora, quindi adesso come adesso circa 32 anni di lavoro effettivo, stiamo sempre parlando a spanne, circa 32 anni di lavoro effettivo, forse 32 e mezzo, si raggiungono i 42 anni e 10 mesi di contribuzione figurativa. Poi ci sono nel settore privato, ora per chi con certezza, per chi ha cominciato a lavorare prima del 96, c'è la possibilità di andare in pensione anticipatamente, anche se non si sono raggiunti questi non è stata raggiunta questa contribuzione, a 52 anni per le donne e a 57 per gli uomini, oppure a 57 per le donne e a 62 per gli uomini, e in base agli anni effettivamente lavorati. Adesso qui non mi sto di nuovo a descrivere nei particolari questa normativa, perché bisogna avere almeno 10 anni per andare a 52-57, almeno 10 anni di lavoro già come non vedenti. Invece, se la situazione sanitaria è comparsa da poco, si può andare a 57 anni per le donne e a 62 per gli uomini, anche, ripeto, se non si sono raggiunti questi 42 anni e 10 mesi, 41 anni e 10 mesi per le donne. Per chi ha cominciato a lavorare dopo il 96, l'INPS ci sta creando dei problemi di interpretazione su questa normativa che stiamo cercando di contrastare, ma non è facile. Purtroppo saremo costretti a cercare di tenere una piccola modifica alla Fornero, ma voi capite che è un'impresa tutt'altro che semplice. Ecco, proprio in generalissimo queste sono le regole. Adesso per la questione di ricongiunzione compagnia bella, lavoro nel pubblico, lavoro nel privato, lascio la parola a Emanuele.
Sì, allora, buonasera. Allora, per quanto riguarda la sua posizione, ci sono due possibilità per recuperare quei contributi in gestione privata, o appunto la ricongiunzione, che è a titolo oneroso, o altrimenti si opta per una procedura che si chiama cumulo. Il cumulo era una procedura che prima veniva utilizzata solamente per alcune fattispecie di pensionamenti, poi nelle ultime riforme pensionistiche è stato esteso a tutti i trattamenti. Il cumulo è una modalità di lavorazione dei contributi, si sposa sia con il trattamento anticipato sia con la vecchiaia, quindi non fa differenza, è completamente gratuita e permette la liquidazione dell'assegno di pensione pro quota, cioè nel senso che la gestione privata andrà a liquidare economicamente la parte della gestione privata, la gestione pubblica, che è l'attuale fondo dove lei adesso lavora, liquiderà la gestione pubblica, e l'assegno di pensione che ne deriverà sarà di importo pari alla somma delle liquidazioni della gestione privata e della gestione pubblica. Quali sono i vantaggi? Innanzitutto la gratuità dell'operazione, perché non è appunto non prevede un esborso per portare i contributi dal privato all'interno delle casse pubbliche. E quindi questo è un grosso vantaggio. Un altro vantaggio è che la parte privata, il contributo in gestione privata, generalmente è un contributo che in alcuni casi ha un valore economico anche maggiore del contributo pubblico. Quindi nella ricongiunzione c'è una sorta di appiattimento del valore economico del contributo nel momento in cui passa da una cassa all'altra. Nella liquidazione in cumulo la liquidazione avviene pro quota, quindi la gestione privata liquida l'importo di quei contributi, la gestione pubblica liquida l'importo di quei contributi e poi si sommano le due quote. Quindi alla fine l'assegno potrebbe, poi naturalmente dipende dalle condizioni specifiche, dal valore dei contributi della singola posizione, potrebbe avere anche un importo leggermente superiore rispetto a una pensione dove c'è stata una ricongiunzione, ma questo naturalmente poi bisogna vedere il valore del contributo. Quello che è fondamentale è che naturalmente il cumulo è una procedura assolutamente gratuita. Prima di andare in pensione, quando c'è una contribuzione privata, io consiglio sempre di fare preventivamente un EcoCert, un estratto conto certificativo sulla parte privata, per due motivi. Il primo motivo è che soprattutto se si va con un trattamento anticipato e non con pensionamento di vecchiaia, bisogna stare molto attenti, perché un difetto contributivo rischia di portare l'interessato a dimettersi da servizio senza poi aver maturato il diritto a pensione. Quindi l'EcoCert fotografa la posizione previdenziale dell'assicurato in maniera quasi certa. Dico quasi certa perché il 95% degli EcoCert sono attendibili, abbiamo quel 5% che anche l'EcoCert ha qualche errorino, insomma, all'interno. Però diciamo che linea di massima l'EcoCert è appunto una fotografia proprio attendibile della posizione previdenziale di una persona. L'estratto contributivo invece ha di per sé tutta una serie di errori che non ti permettono di avere proprio la certezza. Quindi quando si fa una valutazione invitando la persona a dimettersi, bisogna essere abbastanza certi della posizione, di quanti contributi sono caricati sulla posizione, e l'estratto conto certificativo dà una maggiore certezza. Quindi quando si parla appunto di una pensione in cumulo, mentre per la parte pubblica non c'è un estratto certificativo, non esiste, per quanto riguarda il privato c'è. Quindi fare sicuramente un EcoCert, e quello lo può fare anche adesso perché la posizione ormai si è chiusa, perché lei naturalmente adesso lavora nel pubblico, quindi comunque quei contributi sono cristallizzati a quel periodo. Quindi fare intanto un EcoCert, così sappiamo perfettamente di quanti contributi parliamo. Secondo vantaggio di avere l'EcoCert è che quando si fa una domanda di pensione in cumulo e si allega già l'EcoCert, la liquidazione è leggermente più rapida, perché nelle pensioni in cumulo si rischia che la liquidazione dell'assegno di pensione sia leggermente un po' più lenta, perché devono dialogare due settori dell'INPS, quello pubblico e quello privato, e potrebbe volerci anche un po' di tempo, qualche mese in più. Se invece nel momento in cui presentiamo la domanda di pensione noi alleghiamo anche l'EcoCert, quindi la gestione pubblica ha già una posizione privata certificata e la liquidazione potrebbe essere un po' più rapida. Per quanto riguarda i requisiti, come diceva appunto Mario, nel senso che nella gestione pubblica non abbiamo le norme agevolative nel privato, quindi noi parliamo di sostanzialmente il trend è un trattamento anticipato prima di una vecchiaia che comunque sia a 67 anni complessivamente, quindi si esce il mese dopo il compimento dei 67 anni con un minimo contributivo di 20 anni in ogni caso. Poi ci sono anche delle altre eccezioni, ad esempio se uno è titolare di un assegno ordinario di invalidità, i 65 anni, 67 anni diventano 65, ma non è suo caso, altrimenti ce l'avrebbe subito detto, insomma. Quindi probabilmente è trattamento anticipato, quindi il raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi, compresa la maggiorazione, più l'attesa dei 3 mesi di finestra mobile, penso sia forse la modalità più rapida per andare in pensione, ma questo poi va vista nel dettaglio la sua posizione.
Io intanto ringrazio, quindi EcoCert, che si fa richiesta sempre all'INPS?
Sì, tramite canali pedonali, sì, nel senso lo può fare lei o direttamente se ha dimestichezza con la sua posizione INPS, accedendo da dello speed può fare la richiesta di EcoCert, cioè autonomia.
Si può fare anche online, quindi
sì, sì, tranquillamente, sì, sì. Oppure da un patronato qualsiasi fa una richiesta di EcoCert.
Allora, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Giovanni.
Ciao. Allora, io la mia situazione è questa. Io ho lavorato dall'88 al 2001 in una struttura privata, poi quando sono stato assunto nel 2003 nel pubblico impiego ho fatto la ricongiunzione, quindi credo che il problema sotto questo punto di vista. Io al momento volevo capire, siccome c'erano i due limiti, no, dei 32 e 10, se questo è confermato, oppure è 57 anni di età. Io teoricamente i 32 anni e 10 dovrei portarli a termine fra 3 anni, che mi troverei anche 57 anni di età.
No, 57 anni di età non sono, è un requisito per chi
okay,
lavora nel privato e ci può.
Ok. Quindi io
può andare. Invece tu adesso stai lavorando per l'azienda pubblica, no?
Sì, per le ASL di Matera. Quindi, dal 2001.
Ok.
Dal 2003, quindi, scusami.
Va bene, dal 2003. Dal punto di vista, ora tu rientreresti fra coloro che possono andare in pensione a 67 anni per quanto riguarda l'età, ma se maturerai molto prima i 42 anni e 10 mesi di contribuzione, quindi ci andrai molto prima, ma no, non vale più il discorso dei 57 anni.
No, io dicevo, la domanda era questa. Avendo fatto io diciamo il ricongiungimento appena entrato nelle ASL, ho fatto il ricongiungimento perché prima c'era erano
sì, hai lavorato INPDAP, 13 anni
con l'INPS e c'era l'INPDAP, e quindi io portai i miei contributi in INPDAP. Poi dopo alcuni anni, cioè, passarono tutti sotto l'INPS, quindi io mi ritrovo sotto
Sì,
questo.
allora sono sempre sotto l'INPS, però è rimasta comunque la separazione. Non è che per il fatto che l'ente sia unico, sia INPS, siano diventati tutti privati.
No, no,
Chi
no, no,
è
no, no,
pubblico
questo
rimane pubblico, chi è
c'è.
privato rimane privato.
Soltanto che io quelli che avevo maturato diciamo, nell'INPS ante
Sì.
assunzione ASL, ho fatto la ricongiunzione. Quindi adesso credo che dovrebbero stare tutti sotto uno stesso tetto, per intenderci, giusto?
Ah, ho capito. Emanuele, cosa ci dici
Sì,
tu? Sì.
avendo fatto già la ricongiunzione, se fa un estratto contributivo, già te li ritrovi.
Sì, ma lui dice sono pubblico o sono
No, no,
privato?
no, no,
No,
io
con
la
la
mia domanda è
ricongiunzione sono
questa.
diventati pubblici,
Ho
perché li hai portati
sentito.
nella cassa pubblica. Quindi
Esatto, precisamente.
se fai un estratto già risulta sicuramente, perché ormai
Sì,
se l'hai fatto
quello sì.
nel momento in cui sei andato in pensione. Quindi ormai li consideri contributi pubblici a tutti gli
Tutti gli
effetti.
effetti, anche perché ce l'avevo lasciato, siccome quelli avevano un valore molto più alto,
Eh
tra
sì,
l'altro non
certo,
appena
perché quando va fatta la
assunto.
ricongiunzione va fatta appena vieni assunto, perché il
Bravo.
valore del contributo che ti porta è più alto rispetto a quello della cassa di destinazione, certo.
Io ho però 2 anni, dal 2001, 2002, 2003, appena rientrato, che apri partita IVA.
Quelli delle recuperi però a 67 anni, eh?
Ah, me li ricordo
Sì,
niente. Non te li
perché la
danno prima.
gestione.
Ok, quella domanda diciamo era quella, perché se inserendo quei due io stavo
No,
quasi.
la gestione separata non è compatibile con le maggiorazioni
Ah,
non vedenti, quindi
ok.
se non puoi mettere insieme gestione separata, che poi anche qui l'INPS si è fatta la regola a suo uso e consumo, nel senso non c'è nulla di espressamente indicato che dice che la gestione separata è incompatibile. Di fatto però non la riconoscono, quindi giocare con una gestione privata per raggiungere il diritto e usare le maggiorazioni io non lo farei nemmeno mai, insomma.
No,
È
è
troppo
perché io
rischioso.
facendo un po' i calcoli, come si dice dalle mie parti, alla femminile, cioè senza fare molti calcoli difficili, ho 30 anni di contributi, ecco perché volevo capire se quei 2 anni
Ma
potevano
quindi
essere.
tu dici che dovresti lavorare altri 3 anni considerando anche quei due lì o
No, no,
escludendo?
no, escluso quelli, altri 3 anni.
Ah, ok, va
Però
bene, va
se c'era
bene.
la possibilità di infilare
No,
quei due.
no, quelli lì prenderai qualche euro di più quando avrai 67 anni.
65 anni, 66.
67, 67.
È una seconda domanda. Da qui a 3 anni cambierà da quello che è la vostra conoscenza, i 32 e 10 passeranno a uno scaglione superiore o com'è?
No, li hanno bloccati fino a quando, Emanuele, per il momento? Fino al
Allora, mi pare
23?
fino al no, mi pare
23?
22 o 25, insomma, no, no, per qualche anno sì, o 23 o 25 hanno bloccato l'incremento dei requisiti.
E poi considera che con questo disastro del 2020, anche del 2021, non dubito che in Italia ci sarà un incremento della vita media, anzi, probabilmente ci sarà un abbassamento della vita media. Già lo sentivo un esperto ieri, non mi ricordo più in quale trasmissione, che diceva appunto il discorso
Sì.
dell'incremento che finora è stato più o meno costante dell'età media della popolazione, come minimo si fermerà e forse torneremo anche
Allora,
qualcosa
cioè.
indietro. Insomma.
Eh
Però
sì, perché.
comunque con la finanziaria dello scorso anno, no, anzi forse anche con un altro, no, con un precedente, con la precedente normativa, non nella finanziaria prima, avevano bloccato per 5-6 anni il progressivo aumento
Della vita media.
dei contributi necessari.
Ok, grazie.
Io ho solamente contributi enti pubblici. pubblico. Ho iniziato a lavorare nel giugno 89, quindi quest'anno compio 32 anni effettivi. Quando posso andare in pensione?
E qualche età. Ok.
Età adesso ne ho 58, 59. Oggi 59.
Sì. Emanuele, cosa dici? Un altro anno?
Allora, se sono stato bravo in matematica, già dal 1º dicembre.
Primo dicembre di che anno?
Di quest'anno?
In pensione.
2021.
Ok.
Sempre che tu non abbia buchi, hai lavorato sempre?
Sì, sono un
Ti sei
ente
preso
professionale.
aspettative, cose?
No, aspettative, no, solo la 100, Mario, ho preso solo la 104, prendo.
No, quella no,
Ok.
non è un problema.
No, non ho mai preso aspettative dall'89 continuative fino ad oggi. E a giugno faccio giusto 32 anni perché 89-2021, 16 giugno.
Quindi ci vogliono circa 32 anni e mezzo oggi come oggi per poter.
Diciamo che il requisito viene soddisfatto il 1º settembre, tutto stiamo perché bisogna arrivare a 42 anni e 10 mesi, compresa la maggiorazione ovviamente, io sto calcolando compresa la maggiorazione. Poi ci sono 3 mesi di finestra mobile, settembre, ottobre, novembre. In teoria il 1º dicembre già può essere fissata la decorrenza di pensione. Naturalmente questo è un conteggio proprio pelo pelo, cosa che io non manderei mai una
No,
pensione, una persona in pensione con pelo pelo. Diciamo, io mi tengo sempre un margine di 2 o 3 mesi di avanzo, insomma. Però tecnicamente il 1º dicembre già potrebbe andare in pensione.
e quindi a questo punto io quando dovrei iniziare?
in che ente lavori?
Ente comunale.
Perché ogni ente ha i suoi tempi. Prendo la scuola, bisogna dimettersi. Cioè cominciare quasi un anno prima, altri 6 mesi, altri 3 mesi.
Per me è un'amministrazione pubblica, è un comune, un municipio.
Sì, ma anche fra il pubblico ci sono differenze.
Allora,
Vai pure Emanuele.
sì, nel senso, allora, quindi, allora, qui, allora, sostanzialmente, quando si individua una data, naturalmente si fa una valutazione poi di opportunità, insomma, ci sono
Buonasera.
lì dove abbiamo soddisfatto poi il requisito. Ci mettiamo e si sceglie una data. Generalmente uno dei criteri che poi io sottopongo alle persone è quello di attendere il compimento dell'età anagrafica. Quindi, Pino, quando sei nato te?
4 febbraio.
4 febbraio, nel senso,
Il 4
sicuramente
febbraio
superare il
compio
4 febbraio
59 anni, prossimo
perché.
anno ne compio 60.
Sì, no, però ti spiego, aspettare il compimento dell'anno permette, è una differenza quasi impercettibile, però per quanto poi riguarda il calcolo economico della quota contributiva, quindi calcolare il coefficiente, noi partiamo di base da un'età anagrafica piena, cioè nel senso che se anziché partire da 59 anni e 10 mesi, 59 anni e 11 mesi, aspettiamo il compimento dell'anagrafica e partiamo direttamente da 60 anni, ok? Quindi
Ok.
superiamo solamente l'età anagrafica, quindi parliamo già di una decorrenza e potrebbe essere buona il 1º marzo.
Ok, vabbè, in questo caso
Generalmente
calcolando.
almeno 6-7 mesi prima, 6 mesi prima, 6 mesi prima.
Ok,
Allora passiamo la parola, mi sembra, a
sono Vincenzo.
Vincenzo.
Sigra, salve. Allora, io ho sempre lavorato per il Ministero della Giustizia da ottobre 96, quindi sono contributivo puro. Ok. Quindi teoricamente, se ho capito bene, io a compimento di 33 anni di servizio potrei già fare la richiesta di pensione.
Sì.
Ok. Una curiosità, non ho capito bene adesso però il discorso del calcolo degli abbuoni. Io sapevo che era una questione di percentuale sul monte contributivo. È
No,
tornato un
allora.
po'. Ecco, volevo capire questo meccanismo come prima cosa, poi eventualmente se ho qualche dubbio chiariamo. Ok.
Allora, per quanto riguarda te, che hai cominciato dopo il 96, il meccanismo che può andare ad accrescere la tua pensione è unico, mentre per chi ha cominciato prima del 96, per gli anni precedenti al 96, c'è un tipo di valutazione, cioè è
Misto, famoso
come
misto.
esatto, il misto. Fino al al 31 dicembre 95, è come se uno, invece che aver lavorato 12 mesi, ne avesse lavorati 16 con rispettivo versamento contributivo. Quindi uno si trova accresciuto il montante contributivo per questo, perché sono stati versati 16 mesi invece che 12.
Okay, perfetto.
Per quanto riguarda invece gli anni successivi al 1 gennaio 96, allora si calcolano i mesi figurativi, e allora dal 96 in qua sono
25 anni a ottobre, quindi okay.
25 anni a ottobre, quindi andiamo ad aggiungere altri 8 anni e 8 mesi, mi sembra.
No, ma il mio dubbio era capire se...
Sì, no, sono... ti spiego tutta la trafila. Okay, allora, okay. Dove arriva il vantaggio per il neo pensionando? E arriva il fatto che tu questi 8 anni e 8 mesi maturati in più come figurativi dal 90, da quando hai cominciato a lavorare adesso, dopo te ne mancano ancora, ma insomma dovessi, no,
altri 10 anni devo farli tranquillamente, quindi sì, vabbè, a parte questo dettaglio,
no, dovessi andare in pensione adesso, quanti anni hai?
Io ne ho 51.
Ecco, a te non ne è ancora maturati, ma comunque sì. In teoria, se tu dovessi andare in pensione adesso, per l'INPS tu non avresti 51 anni, ma 59 anni e 8 mesi. Quindi questi anni maturati in più figurativamente non vengono versati materialmente dei contributi in più, però viene innalzata virtualmente l'età anagrafica, e quindi il coefficiente corrispondente a quell'età anagrafica innalzata fa sì che uno percepisca una pensione un po' più alta. Più alta è questa età virtuale e più alto sarà l'assegno pensionistico.
Quindi teoricamente io...
Questi coefficienti, l'ultima cosa che ti dico, coefficienti cominciano a crescere dai 57 anni in avanti fino ai 71, mi sembra adesso che siano, 70 o 71. E quindi uno, per dire, che va in pensione a 60 anni e adesso e avesse gli 8 anni e 8 mesi da aggiungere, è come se andasse in pensione a 68 anni e 8 mesi, quindi con un notevole incremento del suo coefficiente di trasformazione dei contributi versati e un corrispondente aumento anche dell'assegno pensione.
Quindi il meccanismo l'avevo capito bene, allora, quindi già è sì. Positivo. Quindi praticamente come sono io adesso, quindi facendo i famosi 10 anni, quindi arrivando a 33 anni più o meno, andrei col coefficiente di 71.
Quindi quando tu avessi 33 anni avresti in età
61, 62?
62, sì, andresti al massimo, okay, perché poi di là in più... L'INPS non concede, non è che
no,
ti
vabbè,
fa
73, io 74, anche se tu, capito
anche se tu avessi accumulato più anni contributi figurativi, non ne aggiungerebbero oltre quel limite là, insomma.
Okay.
Comunque, ti comporterebbe un aumento di un certo rilievo, insomma. Sì,
okay. Io ho cominciato come centralinista, sempre per lo stesso ente, ho cominciato come centralinista e poi dopo 11 anni ho cambiato qualifica, ma sempre nello stesso ente, quindi non cambia nulla per quanto riguarda il calcolo, sostanzialmente.
No, tu sei comunque lavoratore non vedente del settore pubblico.
Sì, senza soluzioni di continuità, è cambiato solo la qualifica praticamente. Poi sì, per il resto... Ok, perfetto.
Sì, come... Molti di voi sapranno, la legge 120 del 90 sì. Ha allargato i benefici della 113, di cui stiamo parlando, a tutti i lavoratori. È cominciata con i centralinisti, ma poi è stata allargata a tutti i lavoratori non vedenti, a prescindere dal tipo di mansione che svolgono.
Quindi praticamente Il prossimo c'era un signore per il troppo tempo.
Sono sempre della provincia di Potenza. E sono stato assunto presso l'Agenzia delle Entrate di Potenza nel 2 dicembre del 1996. E niente, poi dopo un po' di anni, diciamo nel 2005, mi capitò sul posto di lavoro, mi successe che ebbi una crisi epilettica e fui ricoverato in ospedale, vabbè, ebbi un intervento neurochirurgico e adesso, diciamo, da allora, diciamo, ho lavorato, però adesso mi sento un po' stanco, vorrei andare in pensione. Diciamo, le possibilità per andare in pensione, quale potrebbero essere?
Cioè, quanti anni hai?
Sono un po' nervoso anche.
Anni hai?
Quanti anni? 46, quasi 46. Mamma mia.
Allora, come contributi accumulati e come età anagrafica non ci siamo. E le questioni alternative, specialmente lavorando nel pubblico, sono complicate, vero Emanuele?
Sì, nel senso che l'unica soluzione è richiedere un accertamento per l'inabilità lavorativa. L'inabilità lavorativa però è, nel pubblico è rischiosa, nel senso che nel momento in cui si è in difetto dei contributi, quindi non si hanno un numero di contributi sufficienti per poter andare in pensione, come in questo caso, si aprono due scenari. Uno, l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, quindi significa che l'INPS va a maggiorare la posizione previdenziale dell'interessato fino al raggiungimento del diritto a pensione e lo manda in pensione. Se la commissione non reputa le condizioni così gravi da non poter più lavorare, cosa succede? Si dà una inabilità più figo lavoro, il che significa che è un po', tra virgolette, una fregatura, nel senso che l'amministrazione è costretta a cambiare mansione mantenendo in servizio la persona. Se la sede di riferimento non riesce a rioccupare la persona a diversa mansione, viene messo in disponibilità. Indisponibilità significa che un'altra sede dell'Agenzia delle Entrate potrebbe naturalmente richiedere la persona e ci potrebbe essere anche uno spostamento, tra virgolette, coatto da una sede all'altra che potrebbe creare un disagio all'interessato. Quindi richiedere l'inabilità lavorativa va ponderata con molta attenzione, perché o si raggiunge l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, oppure si rischia veramente grosso. Si rischia addirittura di cambiare mansione e cambiare sede di lavoro, essere spostato in una sede più difficile da raggiungere.
Mentre nel settore privato le cose sono un po' più flessibili, nel senso che si può ottenere anche una parziale inabilità che ti lascia, cioè uno chiede la totale inabilità, però anche se gli viene concesso può anche decidere di accogliere solo la parziale inabilità e continuare a lavorare se per caso si trova bene e avere un ulteriore supporto al proprio stipendio. Nel pubblico queste due opzioni non ci sono e quindi si va incontro al rischio di cui parlava Emanuele, quindi lì bisogna valutare molto bene con un medico legale, lo specialista che ti segue.
Mi sentite?
Sì.
Stavo dicendo che io sono entrato nel mondo dei non vedenti da qualche anno a questa parte, però ho iniziato a lavorare solo da 18 mesi. Prima ho lavorato nel settore privato per 15 anni. Questa interruzione ho percepito una pensione di inabilità al lavoro. Mi comporta qualche diminuzione in una futura pensione o si fa il conteggio con gli anni nuovi che verranno?
Emanuele?
Allora, innanzitutto, come dicevo forse all'inizio, questa è una delle condizioni di eccezione per un pensionamento anticipato nel pubblico rispetto alle norme dei 67 anni. chi è titolare di un assegno ordinario di invalidità ha la possibilità di pensionarsi nel pubblico impiego come vecchiaia a 65 anni anziché 67, quindi sconta 2 anni in meno in virtù del fatto di essere titolare di un assegno ordinario di invalidità. Questa naturalmente è una possibilità. Per quanto riguarda il fatto che perde o aggiunge qualcosa, assolutamente no, perché l'assegno ordinario di invalidità ha un suo importo e naturalmente che adesso viene decurtato perché lavorando comunque percepisce uno stipendio, quindi l'importo dell'assegno ordinario viene decurtato. Nel momento in cui lei andrà in pensione recupererà qualche soldo sull'assegno ordinario, perché naturalmente non ci sarà più la decurtazione per la quota di incompatibilità con il reddito da lavoro.
Lei adesso che età?
48.
E quindi campo a cavallo.
Ci vorrà, signor Serio, ancora un po' di tempo.
Sì, però adesso mi verrà... la ratio, quello della inabilità ordinaria, l'invalidità, non lo so come la chiamate, da noi la IO sarebbe l'invalidità ordinaria.
Sì.
Quindi quella che mi è stata decurtata non comporta nessun danno, diciamo.
Una volta che lei, quando andrà in pensione, non avrà più lo stipendio tutti i mesi, quella riprenderà il suo valore precedente.
Non farò il cumulo dei 15 anni
con in questo caso lei non può utilizzare i 15 anni per andare con trattamento anticipato, cioè avendo impiegato quei contributi con un assegno ordinario, se è definitivo, nel senso se è definitivo, non poteva utilizzare quei 15 anni per andare con il trattamento anticipato, purtroppo, perché quei contributi sono vincolati solamente su una vecchiaia.
Ho capito, quindi quella là mi verrà tratta comunque, però mi verrà riconosciuta in seguito.
Quella lì la sta già percependo.
Sì, ma adesso mi è stata tolta.
È stata tolta perché c'ha lo stipendio tutti i mesi.
Esatto. Ma non è stata tolta tutta, È una parte, una quota la sta percependo della IO necessariamente. Non è che l'hanno tolto tutto l'importo, Le hanno tolto una quota che è incompatibile con lo stipendio, ma una parte la sta percependo sicuramente della IO.
Allora, le dico una cosa, siccome situazione Covid, diciamo pandemia, io avevo fatto la richiesta nel momento in cui mi avevano assunto di lasciarla, perché non essendo compatibile col lavoro. E ancora, diciamo, a fine 2020 non mi avevano tolto niente, comunque avevo segnalato all'INPS e tutto. Adesso mi hanno mandato a cercare circa quasi 8.000 euro, 7.600 euro, una cosa del genere.
L'indebito, sì, certo. Appendogliene dati di più di quelli che doveva percepire adesso.
Sì, ma io lo sapevo, però tutte le volte lo segnalavo all'INPS, quindi loro...
come lo segnalava?
Tramite CAF l'abbiamo fatto, tramite sindacato.
Non quindi, lo so, perché va fatta una ricostituzione in quella situazione, fatta, signor Antonio, mi ascolti un secondo, fatta correttamente una ricostituzione reddituale sull'assegno ordinario, ci sono gli estremi per contestare l'indebito, ma deve essere fatta bene la ricostituzione.
Quello volevo sapere, perché io, siccome col sindacato abbiamo fatto di passo passo quello che bisognava fare, ad oggi, le ripeto, mi hanno contestato questi soldi da restituire, però io, siccome avevo segnalato nei tempi dovuti tutto quello che dovevo fare, non vedo per quale motivo adesso, come dice lei, potrei essere tutelato.
Deve rivolgersi a chi ha fatto la domanda di ricostituzione e attivare una procedura di contestazione laddove, appunto, naturalmente, che loro hanno fatto la domanda di costituzione e ne hanno tutti gli elementi per contestare l'intero indebito.
Certo, in effetti io mi sono rivolto al sindacato e mi ha detto questa cosa qua, ha detto adesso dobbiamo vedere,
la contestiamo,
di contestare la restituzione e tutto.
Okay. Guarda Mario, se sei d'accordo voglio cogliere un attimino l'occasione, che se non ci sono altre domande, per parlare delle pensioni sbagliate, degli importi sbagliati.
Prego, prego. Sì, no, no, giusto, giusto.
Nel senso veramente... che a questo punto, visto che non ci sono altre domande, una cosa importante, sia che la domanda di pensione venga lavorata qui dalla Presidenza, sia che poi voi vi rivolgete ad altri patronati, quello poi è una scelta notamente personale, noi normalmente offriamo il servizio, ma non costringiamo nessuno. La cosa fondamentale è che il provvedimento di liquidazione venga controllato. Come naturalmente i miei colleghi territoriali lo sanno, noi abbiamo mandato un sacco di comunicazioni in cui avvisavamo che il 90% delle pensioni sono sbagliate. Tuttora continua l'INPS a liquidare un importo più basso rispetto allo spettante. Allora, nella stragrande maggioranza ho verificato che naturalmente l'errore nasce dalla mancata applicazione dell'ultima riforma normativa, quindi la copertura economica della maggiorazione dei 4 mesi nel sistema contributivo. Però andando poi a scavare, noto che poi l'INPS fa dei giochetti sporchi, tra virgolette sporchi, anche sull'attribuzione della maggiorazione, nel senso va a limare sulla decorrenza della validità legale del verbale, quindi mi sposta la decorrenza delle maggiorazioni. Quindi ci sono degli errorini che naturalmente questi piccoli errori non generano il problema sostanziale è la mancata valorizzazione economica dei 4 mesi nel contributivo, però nel momento in cui si ricontrolla una pensione si ricontrolla tutta quanta, ed è fondamentale per il semplice motivo che ci sono persone che sono andate in pensione, quindi dal 2017 in poi, perché i problemi grossi nascono dal 1 gennaio del 2017, che non sanno di percepire una pensione di importo più basso rispetto al dovuto, proprio per il fatto che questi 4 mesi di sistema contributivo non sono stati valorizzati. Quindi è fondamentale che tutti coloro che sono andati in pensione si facciano controllare il provvedimento di liquidazione. Nel momento in cui il provvedimento è sbagliato, si apre la procedura di ricalcolo di richiesta di ricalcolo, di ricostituzione per il privato e di liquidazione del pubblico. La storia non è finita qua, nel senso che una volta che è stata presentata la domanda, noi utilizziamo un doppio canale, il canale dell'associazione con una segnalazione alla sede INPS e il canale del patronato con la presentazione di una ricostituzione e di una liquidazione. L'INPS, dalla ricezione dell'istanza del patronato, che è quello che conta in termini regolamentari dell'INPS, ha tempo 90 giorni per ricalcolare la posizione. Allora, ogni sede INPS si sta comportando in maniera assolutamente folle, nel senso che la stessa sede INPS, noi abbiamo sedi dove la gestione privata le sbaglia tutte, la gestione pubblica le liquida bene. Faccio l'esempio Agrigento, e lì è proprio un paradosso, dove addirittura ad Agrigento ci è capitato che per una gestione privata avessimo presentato anche un ricorso amministrativo, ce l'hanno rigettato, illogicamente, infatti lì poi è stato fatto ricorso, quella è un'altra storia. La gestione pubblica le liquida tutte corrette, e sono due colleghi che probabilmente lavorano nella stessa sede. Che cosa succede? Che quando si creano queste situazioni, l'importante è che la persona sia consapevole che sta percependo un importo più basso, e quindi che il suo provvedimento deve essere necessariamente controllato. Quindi se avete parenti, amici, ovviamente parliamo di pensioni dove abbiamo l'applicazione delle maggiorazioni per non vedenti, che sono andati in pensione dopo il 2017, è importantissimo intercettare questi pensionati, perché presumo che il provvedimento sia sbagliato, e se passano 3 anni dalla comunicazione della liquidazione della pensione, l'interessato rischia di perdere tutti gli arretrati. Perché poi che cosa succede? Che dopo, allora, un provvedimento di liquidazione può essere impugnato davanti al giudice entro 3 anni. Passati questi 3 anni, ci si rimette alla bontà dell'ente. Io faccio 2 esempi, nel senso, in un caso sono passati 3 anni, l'INPS non ha voluto riconoscere gli arretrati perché il provvedimento è diventato definitivo, quindi ha ricostituito la posizione, però senza riconoscimento degli arretrati, che erano passati 3 anni dall'emissione del provvedimento. In un'altra sede INPS mi hanno passati 3 anni e mi hanno dato tutti gli arretrati. Quindi, ovviamente, purtroppo il primo caso non è stato contestato perché tecnicamente ha ragione l'INPS, ai sensi di legge il provvedimento diventa definitivo dopo 3 anni. Però, naturalmente, se intercettiamo un provvedimento e sono passati 3 anni ed è sbagliato, noi ci dobbiamo comunque provare a richiedere il ricalcolo di pensione. Quindi, allo stato attuale, noi abbiamo un altissimo numero di pensioni che vengono liquidate sbagliate, anche pensioni che vengono lavorate qui dalla sede centrale, dove noi confezioniamo praticamente la domanda di pensione con tutte le indicazioni. Perché il format dell'INPS per le pensioni ha uno spazio delle annotazioni dove lì uno può dare delle indicazioni al liquidatore. Noi lì mettiamo tutto, eppure le pensioni escono sbagliate, e che significa che proprio neanche ne tengono conto. E diciamo che andando poi a calcolare gli arretrati della decorrenza, si parla anche di soldi che comunque non devono essere persi, quello è sicuro. Perciò quello che chiedo poi naturalmente a tutti voi è quello di spargere il più possibile la voce e di intercettare naturalmente pensionati che vanno dal 2017 in poi, perché naturalmente la riforma pensionistica per quanto riguarda la copertura economica della maggiorazione è entrata in vigore il 1° gennaio del 2017.
Molto bene.
Un chiarimento a riguardo, giusto una curiosità sempre di carattere generale: la riforma è partita dal 2017, ma si applica anche agli anni precedenti come lavoro?
No,
cioè,
no.
No, nel senso...
No, riguarda...
Per chi lavora ancora, sto dicendo. Cioè, io che andrò in pensione da qua a 10 anni, comunque mi calcolo dal 96, non dal 17 di avvio, giusto?
Sono coloro che sono andati in pensione fino al 31 dicembre 2016 non ne hanno potuto usufruire.
Okay, quelli che così.
Sì, tu ne approfitterai perché rientri nel regime di questa normativa. D'altra parte, siamo riusciti a farla passare con la finanziaria 2016. È chiaro che ci deve essere un momento in cui una norma entra in vigore, e quindi quello che è successo prima non viene sottoposto a questa normativa, altrimenti non ci sarebbe mai certezza, insomma.
No, era giusto una
e quindi si è partiti da, come normalmente la legge finanziaria entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, insomma.
Pronto?
Prego.
Pronto? Oh, grazie.
Vai.
Buonasera innanzitutto a tutti, e grazie per la vostra disponibilità. Io sono uscito praticamente, sono un ex dipendente di una banca, di un istituto privato, Banca Popolare di Bari in questione, e sono uscito con un fondo straordinario il 31 dicembre del 2020, quindi dal 1 gennaio 2021 io sono praticamente in questo fondo straordinario, percepirò un assegno del fondo per poi andare, perché la mia pensione scatta il 1 novembre del 2022, praticamente con l'età, io a 60 anni compiuti e con circa 25 anni di contributi sono già fuori dal lavoro. Volevo chiederle a questo punto il calcolo per quanto riguarda l'assegno pensionistico, come viene effettuato per chi ha il fondo pensione, il fondo straordinario delle banche?
Dopo lascio parlare anche Emanuele, ma dipende intanto chi ti ha fatto e come ti ha fatto la domanda. La domanda,
no, la domanda qui c'è, praticamente è stata articolata perché c'è stato un piano industriale della banca per gli esuberi.
No, no,
siccome lei conosce, non so se conosce la storia della Banca Popolare di Bari, perché c'è praticamente una fase di smobilitazione, quindi il personale, al personale che aveva dei requisiti è stato chiesto se volevano accedere o meno in questo fondo bancario straordinario. E quindi io, avendo diciamo i requisiti, ho avuto accesso a questa possibilità e sono uscito, perché sono stato assunto in banca il 27 dicembre del 2001, io praticamente sono entrato in banca, ed sono uscito all'età di 60 anni, anagraficamente, come età anagrafica.
Emanuele, prego.
Sì, allora, tra l'altro noi ci siamo già sentiti, se non sbaglio, sì, giusto? Sì. Che mi doveva far sapere se accettava, qual era la modalità, poi non mi ha chiamato più per farmi sapere se accettava
perché non c'era ancora questa situazione qui. Poi è maturata, nel senso che c'è stato il piano industriale che mi ha dato la possibilità di poter accedere. Sì.
Beh, tenga presente che naturalmente durante questo periodo lei naturalmente aveva la copertura dell'assegno sostitutivo, però su questo periodo non matura maggiorazione figurativa per non vedenti, quindi sono 2 anni, per cui ha la contribuzione versata secondo l'assegno della banca, però non ha contribuzione di, non ha maggiorazione figurativa.
La maggiorazione, la maggiorazione con, pronto?
Sì,
la maggiorazione che riferiva lei, quindi non percepirò io fino a quando non scatta la pensione nel 2022.
No, lei in questo periodo, da quando è in esubero con l'assegno sostitutivo, non sta maturando la maggiorazione dei 4 mesi per non vedenti. Sta ricevendo solamente la contribuzione base.
No, veramente non ha ancora ricevuto ancora nessun assegno, perché a partire da questo mese mi hanno detto dagli uffici competenti della banca che dovrei percepire il primo assegno.
Vabbè, quando lo percepirà, comunque fino a che lei non va in pensione, per questo arco temporale di 1 anno e mezzo non matura i 4 mesi di maggiorazione, che rimangono così bloccati, cristallizzati all'ultimo giorno di lavoro effettivo.
Io percepirò anche il TFR in questa fase qui, fase.
Quello dipende che cosa c'è scritto in quello che ha firmato con la banca, perché tutte le condizioni di TFR rientrano nelle condizioni fattizie decise al momento dell'esodo.
Lei ha firmato, no, un accordo con la banca, un contratto.
Sì. Naturalmente
lì ci sarà scritto quando glielo corrispondono, se...
Io sto versando anche una somma in un fondo Predip, è un fondo che noi abbiamo avuto accesso, quindi però questo fondo mi hanno consigliato dall'ufficio, dalla banca, di non prenderla adesso in questa fase, ma nel momento in cui scatta la mia pensione, quindi di prendere anche questo fondo, perché se lo prendo in questo momento adesso andrebbe ad aumentare poi l'aliquota per quanto riguarda la tassazione,
lo scaglione del fiscale, diciamo.
Sì,
quindi bisogna vedere cosa c'è scritto nel suo contratto, la deve leggere, cosa c'è scritto in merito al TFR, se le verrà corrisposto nel 2000, quando andrà in pensione ufficialmente o prima o magari dopo, a tutto in una volta, a pezzi. Quello deve leggere quello che ha firmato.
Va bene, ok, grazie.
E lo lega bene ogni parolina, perché le banche sono lo deve spulciare per bene.
Se la Presidente è d'accordo, possiamo liberare i nostri 2 ospiti.
Io vi ringrazio tantissimo dell'opportunità.
No, grazie a voi di averci dedicato il vostro tempo e quindi aver chiarito un po' di dubbi che hanno i nostri associati lavoratori, ecco. Quindi grazie mille della disponibilità a Mario e ad Andrea, e grazie veramente tanto, e fate tanto per noi e per tutti i lavoratori, grazie mille.
Grazie a voi.